parlare della querelle tra Stati Uniti e Messico, un vero confine di guerra. Buongiorno Stefano. Buongiorno Stefano.
Tutti gli ascoltatori.
Allora, questo confine di guerra tra Stati Uniti e Messico, vogliamo entrare subito nel vivo della questione?
Entriamoci pure. E allora, c'è questo annuncio di una serie di dazi che cresceranno progressivamente fino al 25% su ogni bene prodotto in Messico ed esportato negli Stati Uniti, dazi, quindi tasse all'importazione di beni appunto di produzione messicana, che Trump ha annunciato verranno apposti su questi beni fino a quando il Messico non si farà parte dirigente nel bloccare l'immigrazione dal Centro America verso gli Stati Uniti. Allora, fondamentalmente si tratta di fare quello che l'Unione Europea ha fatto con la Turchia, che l'Italia a più riprese ha cercato e sta tuttora cercando di fare con la Libia, cioè costruire dei paesi cuscinetto che servano al blocco, o meglio, alla selezione dell'immigrazione verso nel caso di cui stiamo parlando, verso gli Stati Uniti, così come Turchia e Libia nelle intenzioni, sono paesi cuscinetto che devono funzionare come filtri dell'immigrazione verso l'Unione Europea.
Ti interrompo solo un secondo, ma in realtà al momento sembrerebbe essere un tentativo di aprire un'interlocuzione, perché già domenica sono cominciati a Washington i negoziati appunto tra gli Stati Uniti e il Messico, proprio per cercare di arginare le minacce di Trump. Quindi allo stato attuale siamo in una fase interlocutoria in cui Trump ha calato il carico pesante sul tavolo delle trattative e sta provando a prendere per il collo i messicani.
Fondamentalmente sì, nel senso che è vero che siamo in una fase interlocutoria, però il meccanismo pensato dalla presidenza americana è non solo il 5% subito di aumento dei dazi, sia pure all'interno di un accordo complessivo, il neo-NAFTA, in cui di fatto l'amministrazione Trump, contraddicendo quello che aveva detto prima, aveva dato il via libera a continuare le importazioni dal Messico, così come l'interscambio col Canada, il NAFTA, e quest'area 3, Stati Uniti, Canada e Messico, in cui è possibile la libera circolazione delle merci, anche se non delle persone, come si sta vedendo perfettamente in questa situazione qui. E soprattutto però, attenzione, per interlocutoria che sia la fase attuale, il meccanismo automatico, cioè l'automatismo per cui ogni mese che passa senza una soluzione al problema del controllo dell'immigrazione dal Centro America verso gli Stati Uniti, il Messico subirà un altro 5% di aumento dei dazi, è un meccanismo appunto automatico, quindi in qualche modo non è una pistola che ogni volta deve essere ricaricata, ma una pistola che ha già il colpo in canna, per essere chiari, e che può sparare tranquillamente, e basta semplicemente una firma del presidente sul funzionamento automatico dell'aumento dei dazi. Quindi in realtà è una minaccia pesante. Qui si nota già una differenza: l'Unione Europea è in condizione fondamentalmente di dover pagare per ottenere questo meccanismo di controllo, gli Stati Uniti, e qui fa parte della muscolarità dell'amministrazione Trump, minacciano di fatto ridurre le esportazioni del Messico verso gli Stati Uniti. Fondamentalmente funziona un po' in questo meccanismo qui, che è un meccanismo di fatto di ricatto. Attenzione però, non è quello che però è reale, al di là della propaganda trumpiana o trumpista che dir si voglia, è che in realtà questo tipo di dazi, ma come già quelli verso la Cina, sono dazi che in realtà colpiscono fino ad un certo punto le aziende americane trasferite in Messico, anche perché ricordiamoci che il trasferimento in Messico di una parte notevole delle produzioni base degli Stati Uniti è un interesse specifico degli industriali americani, voglio dire, non accetterebbero facilmente di aumentare spaventosamente i dazi per importazioni di fabbriche che sono state esportate direttamente negli ultimi 25 anni dagli industriali americani stessi. Dove sta il trucco? Allora, questo 5% di aumento sulle importazioni vale, come lo stesso meccanismo verso la Cina, per essere chiari, sui prodotti finiti, non vale sui semi lavorati. Quindi tutto ciò che è fabbricazione base americana nel senso di statunitense, fatta in Messico, in realtà non subirebbe questo tipo di aumento, per cui continuerebbe ad essere assolutamente vantaggioso per gli industriali americani continuare a produrre diciamo la prima parte delle lavorazioni dei beni in Messico per poi rifinirle negli Stati Uniti e quindi non dover pagare i dazi che l'amministrazione pretende di imporre sul Messico stesso. Beh, nella realtà è più uno strumento politico di propaganda questo aumento dei dazi che non un effettivo modo di colpire un'economia circolare come quella Stati Uniti-Messico, così come si è andata a configurare negli ultimi 25 anni.
Chiarissimo, quindi siamo di fronte ad un vero e proprio ricatto, un ricatto potentissimo. Forse vale la pena un po' chiarire quali sono i flussi migratori e la situazione dei migranti lungo questo confine che, nonostante Trump dica che non è abbastanza chiuso, in realtà è molto chiuso, con controlli sistematici, con un numero elevatissimo di morti uccisi dalla polizia di frontiera nel tentativo di attraversarla.
Sì, è un confine molto chiuso, in realtà è molto chiuso, vuoi per i pattugliamenti della Migra, la polizia di controllo delle frontiere dell'immigrazione americana, vuoi per l'erezione del muro, vuoi per le difficoltà ambientali, è una zona che per più dell'80% è una zona desertica, quella del confine tra Stati Uniti e Messico, non è facile attraversarlo, per alcuni versi è molto più difficile che passare i canali di Sicilia, proprio anche per le difficoltà ambientali spaventose. In realtà gran parte dell'immigrazione centroamericana, ripeto, tra l'altro non è l'immigrazione messicana, il Messico ha un flusso emigratorio, quindi di uscita dal paese, che si è andato sempre più riducendo negli ultimi 20 anni, non è ovviamente non è verso lo zero, però è molto basso rispetto a quello che era anche solo 25-30 anni fa, anche perché il Messico, tra l'altro, è un paese direi stabile dal punto di vista della crescita demografica e in realtà ha un tasso di figli per donna che è solo leggermente superiore a quello degli Stati Uniti, è poco sopra i 2 figli per donna, quindi non stiamo parlando di un paese in via di esplosione demografica con necessità di esportazione di milioni e milioni di persone. Differente il discorso per i paesi del Centro America, Guatemala, l'Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, dove invece sono la condizione di povertà è molto più forte da un lato, dall'altra la media è attorno ai 3,5-4 figli per donna, quindi sono paesi in piena esplosione demografica, in grande crescita della popolazione e che quindi naturalmente esportano migranti, esportano forza lavoro. Gli Stati Uniti hanno intenzione sempre più di filtrare questo tipo di importazione e di utilizzare esclusivamente quelli che vogliono loro, tenendoli il più possibile sotto un meccanismo di ricatto dell'espulsione. Niente di nuovo, cose che più o meno sono in corso in forme diverse anche nei paesi europei. In particolare teniamo conto che in realtà gran parte dell'emigrazione centroamericana verso gli Stati Uniti non passa dal Messico, non passa dal confine del Messico, come d'altra parte gran parte dell'immigrazione africana o medio orientale verso l'Europa, non passa dal canale di Sicilia, non passa dai barconi, non passa insomma da nessuna delle situazioni drammatiche che ormai ci siamo abituati a vivere quotidianamente nei mari attorno al nostro paese, ma passa attraverso meccanismi molto più banali che vanno dai pullman con visto turistico ai visti turistici per gli aerei, con il tentativo poi di trovare il modo di fermarsi successivamente. Gran parte dell'immigrazione in realtà negli Stati Uniti, così come ripeto nei paesi europei, funziona in quel modo lì, che è molto più nascosto, non dà vita a grandiose tragedie, ma è il flusso vero, reale, che continua ad essere presente, che funziona quotidianamente nelle nostre realtà, così come nelle realtà degli Stati Uniti. D'altra parte, dal punto di vista di amministrazioni politiche che hanno fatto della narrazione sulla cosiddetta invasione da parte dei migranti dei paesi del nord del mondo, è ovvio che quello che va fermato non è il flusso di cui hanno necessità, quindi appunto il flusso nascosto, invisibile, ma quello che vogliono fermare è invece il flusso visibile, non tanto perché produca tragedie in mare, di cui non credo, o nel deserto, di cui non gliene potrebbe fottere di meno, ma perché quello visibile, quello su cui le televisioni costruiscono l'allarme, quello su cui si costruisce poi la narrazione del grande flusso migratorio, laddove in realtà questo tipo di migrazione è assolutamente di minoranza. Cioè, è veramente uno spettacolo che viene costruito questo.
Beh, decisamente una cosa che però poi diventa drammatica per le popolazioni che si mettono in moto, per la gente che si mette in moto. Io vorrei capire una cosa, ma i migranti irregolari quanti sono negli Stati Uniti? E coprono un sommerso ampio, come accade anche alle nostre latitudini?
Assolutamente sì. Allora, il calcolo esatto di quanti siano i migranti irregolari negli Stati Uniti è molto difficile da fare, anche perché poi ci sono condizioni e condizioni di irregolarità. Stiamo comunque parlando di milioni di persone. Stiamo parlando di milioni di persone che per lo più vivono da anni negli Stati Uniti, che svolgono, che lavorano, sono anche stati in grado di dare vita a momenti di conflitto anche molto visibili. Ricordiamoci gli ultimi 1° maggio negli Stati Uniti sono stati 1° maggio dei migranti, e per lo più di migranti irregolari che costruivano manifestazione per ottenere la regolarizzazione e via dicendo, e tenendo anche conto del numero, non è un caso che lì ci sia anche un braccio di ferro all'interno delle stesse amministrazioni politiche americane sui cosiddetti Dreamers, cioè sul numero non piccolo di figli di migranti nati negli Stati Uniti o portati piccolissimi negli Stati Uniti, che vivono tuttora in una condizione di irregolarità e che in qualche modo, tutto possono dirsi tranne che non americani, nel senso che è gente che ci vive o dalla nascita, insomma dai primissimi anni dopo la nascita, e che è stimata solo questo pezzo qui in cifre che viaggiano attorno al 1 milione di persone, quindi anche lì stiamo parlando di un numero molto alto. Ripeto, c'è anche un protagonismo politico di questo tipo di migranti che sono presenti negli Stati Uniti, anche perché coprono un sommerso paragonante, ben più di quanto non succede nel nostro paese. Già nel nostro paese la quota del sommerso garantito da migranti irregolari o non regolarissimi, diciamo, quindi con condizioni solo di parziale regolarità, è molto ampio, però stiamo parlando di alcune centinaia di migliaia di persone. Se andiamo in un paese come gli Stati Uniti parliamo di milioni di persone che coprono, dai lavori che ci sono, credo, chiari e comuni, se pensiamo all'assistenza agli anziani piuttosto che al babysitteraggio nelle famiglie o al fare insomma le cameriere, le governanti delle famiglie di ceto medio-alto degli Stati Uniti, soprattutto di stati come la California, l'Arizona, il Texas, insomma l'area del sud-ovest soprattutto degli Stati Uniti, ma non solo, fino al lavoro all'interno di tutto il mondo della logistica. Anche qui veramente tutto il mondo e paese sono condizioni molto simili a quelle che ritroviamo anche in un paese come l'Italia, però su dimensioni che sono 10 volte più grandi, per capirsi. C'è un'intera fetta dell'economia americana che sta in piedi sostanzialmente sul lavoro dei migranti irregolari. Non dimentichiamoci che tra l'altro per il paradossale, peculiare funzionamento del sistema bancario americano, quando scoppiò la crisi dei subprime, una delle cose che venne fuori è che uno dei problemi spaventosi presenti era il numero altissimo di migranti irregolari che avevano tranquillamente ottenuto un regolarissimo mutuo dalle banche, stavano cercando di comprare casa e ovviamente in una condizione in cui poi diventa molto difficile onorare i mutui quando insomma passa il tempo a cercare di evitare di essere espulso, per capirsi, no? Per cui voglio dire, già questo segnala come vi è una fetta non piccola dell'economia che funziona attorno a quello, che funziona attorno alla presenza di alcuni milioni di migranti irregolari che da un lato garantiscono il funzionamento, ripeto, dall'edilizia all'assistenza alle persone fino alla logistica, e dall'altra sono in realtà pienamente inseriti all'interno del sistema di consumo e di credito al consumo che è tipico del funzionamento dell'economia statunitense.
Tra l'altro questa del credito è particolarmente forte rispetto al nostro paese, dove se devi chiedere anche un prestito minimo, altro che aprire un mutuo, vengono richiesti una quantità di documenti tali per cui moltissima gente che non ha nessun problema con la cittadinanza e con la residenza nel nostro paese non è in grado di soddisfare, mentre evidentemente esiste un sistema creditizio molto più rapace e senza tanti problemi nel offrire mutui a gente che non ha nemmeno i documenti per richiederli. Ecco, questo mi ha colpito molto in quello che stavi dicendo. Esiste un grado di informalità creditizia, possiamo dire così?
Ah, assolutamente sì, voglio dire, il sistema di controlli messo in piedi nei paesi europei, in realtà storicamente, e dall'altra rafforzatosi dopo la crisi del 2007-2008 negli Stati Uniti, è nemmeno da sognarselo, nel senso che c'è una facilità sostanzialmente ad ottenere credito che è impressionante. Ma non è casuale che chiunque sia stato negli Stati Uniti si sia reso conto che per fare qualsiasi cosa, dall'affittare una macchina fino a comprare un biglietto del treno, è necessario possedere una carta di credito, cosa che in realtà è discretamente diffusa anche in un paese come il nostro, ma che, come dire, per quanto sia tutto sommato ormai relativamente facile ottenerlo anche in Italia, non è nemmeno lontanamente paragonabile alla facilità con cui la si ottiene in un paese come gli Stati Uniti, no? Per cui da un lato c'è questa meraviglia di trovarsi di fronte alla richiesta di possedere una carta di credito anche solo per comprare un biglietto del treno, dall'altro scopri poi che ottenere una carta di credito è una cosa di relativa facilità anche a chi non ha la carta d'identità, chi non ha un documento, voglio dire, quindi
chi ti parla
qualità di migranti irregolari, quelli che qui vengono chiamati clandestini, che non hanno nessun documento d'identità né un codice fiscale, ma che sono in possesso di una carta di credito, pagano una macchina a rate o addirittura, come nel caso appunto dei famosi mutui subprime, ottengono un mutuo per l'acquisto di una casa. Quindi è veramente un altro mondo gli Stati Uniti da questo punto di vista.
Ma un elemento che mi aveva anche colpito qualche anno fa in occasione della seconda guerra del Golfo è che era emerso in maniera molto chiara che esistevano numerosissimi arruolati nell'esercito degli Stati Uniti che non erano cittadini statunitensi. Alcuni post mortem li hanno fatti cittadini e hanno dato la pensione ai parenti, ma sostanzialmente è possibile arruolarsi nell'esercito senza avere in tasca la cittadinanza, e questo da noi sarebbe impensabile.
Qui sarebbe impensabile, lì è del tutto normale, nel senso che poi un servizio di 5 anni all'interno dell'esercito degli Stati Uniti da irregolare ti consente l'ottenimento della cittadinanza, oppure la ottieni post mortem nel caso si lasci le penne, col vantaggio di avere una pensione di guerra per i parenti. Non so che vantaggio sia per chi ci lascia le penne, ma insomma ci siamo capiti.
Certamente sì. Quindi siamo di fronte a un sistema che accetta, prevede...
No, che fa dell'irregolarità in realtà una delle condizioni, cioè di fatto il messaggio che passa è che è una delle condizioni possibili con cui si vive all'interno di questo paese, ma non nella forma europea e in particolare italiana, dove di fatto è così, però ti si rende la vita impossibile sotto qualsiasi aspetto, per ragioni politiche, e comunque teoricamente passa il messaggio che se non sei regolare te ne dovresti andare. In realtà ci sono queste forzature da presidenze come quelle Trump, ma fondamentalmente l'insieme del sistema, diciamo, della società civile americana in realtà sa perfettamente di guadagnare sulla presenza di una quota parte di irregolari, e in qualche modo permette loro l'accesso a una serie di condizioni che qui, voglio dire, nemmeno tutti i cittadini sono permesse, allo scopo, promettendo ovviamente al termine del percorso la possibilità di regolarizzarsi, allo scopo di che? Di tenere da un lato fermi queste persone il maggior numero di tempo possibile in queste condizioni e dall'altra tenerle buone, per cui sostanzialmente si dà un accesso di serie B ai vantaggi della cittadinanza senza permettere però di regolarizzarsi realmente. Quindi è un funzionamento di questo genere, la creazione di un mercato del lavoro e nello stesso tempo di un mercato del consumo di serie B, ma pur sempre un mercato del lavoro, un mercato del consumo perfettamente aperto a queste persone, che dall'altra vengono utilissime poi in caso di campagne politiche per dargli addosso.
Insomma, business is business, poi si possono fare le campagne politiche, eccetera. Ma quindi di fronte a questo, torniamo al Messico, questo braccio di ferro tra gli Stati Uniti e il Messico è davvero soltanto per impedire l'ingresso dei migranti centroamericani, o non rappresenta l'ennesima carta di un presidente che ha ben poco da giocare in vista di una possibile secondo mandato?
Bisogna tenere conto, sicuramente il primo discorso c'è, io non me lo dimenticherei, però è vera anche un'altra cosa che noi non dobbiamo considerare secondaria. Trump, tra le altre cose, quando ha promesso di rifare l'America grande, la prima cosa che ha detto è: finiamola con le importazioni, mettiamo dazi da tutte le parti, spezzeremo le reni al Messico, alla Cina e via cantando. Sostanzialmente il messaggio che è passato è stato quello. E dopodiché su questo terreno non è che abbia fatto granché, e questo è un problema che credo che sia chiarissimo ai suoi sostenitori quanto è chiaro a lui, cioè su questo terreno deve comunque agire, è costretto a giocare i suoi assi più pesanti. E ripeto, quello che poi colpisce è il modo in cui però sono articolati questo tipo di dazi. Sono dei dazi che vanno a colpire in forma esclusiva i prodotti finiti, non i semi lavorati, mentre in realtà se noi andiamo a guardare qual è la composizione di gran parte delle importazioni degli Stati Uniti, sono importazioni di semi lavorati, ossia che non vengono colpiti dai dazi di Trump. Perché? Perché semplicemente si bloccherebbe tutto il processo produttivo statunitense se venissero colpiti pesantemente i semi lavorati, perché una parte notevolissima dell'industria americana lavora costruendo, come dire, le attività ad alto valore aggiunto, quelle con grossa presenza di lavoro umano, le svolge al di fuori dei confini nazionali, importa i semi lavorati che vengono poi assemblati successivamente negli Stati Uniti. In questo modo si hanno dei prodotti, come dire, all American, che in realtà sono semplicemente assemblati negli Stati Uniti e che non subiscono i dazi di Trump.
Quindi stiamo parlando delle famigerate maquilladoras che fioriscono.
Esattamente, le maquilladoras sono piazzate a pochi chilometri dal confine degli Stati Uniti in modo da permettere di importare rapidamente negli Stati Uniti le parti che vengono lavorate in Messico. Dopodiché quel tipo di importazione non subisce i dazi di Trump, questo deve essere chiarissimo. Dal punto di vista dei lavoratori americani, che ci vengano raccontate queste balle in Italia o in Europa, non vi è nessun vantaggio in questo tipo di dazi perché, ripeto, che sono solo i prodotti finiti a subire i dazi, sono solo i prodotti finiti e quindi solo le importazioni complete di materiale. Per capirci, questo tipo di dazi avrebbero senso nei confronti dell'Europa o del Giappone, che hanno processi produttivi che non vanno a concludersi negli Stati Uniti perché svolti da imprese europee o giapponesi, non hanno senso, tanto per il Messico nel modo più assoluto. Il Messico non esporta prodotti messicani negli Stati Uniti, il Messico esporta prodotti fatti in Messico dalle imprese americane ed esporta prodotti semilavorati. Così come c'era molto poco verso la Cina, che in realtà i propri prodotti finiti li tende ad esportare sempre più verso l'Europa e in parte verso i mercati che si vanno a creare in paesi come l'Africa, da un lato. Dall'altra invece le esportazioni molto forti che procedono negli Stati Uniti sono per lo più imprese a conduzione comune cinese ed americana che esportano, come dire, i pezzi che servono, che poi gli americani assembleranno sui loro territori. Punto, tutto lì. Quindi siamo di fronte di nuovo un'altra volta a una grande narrazione, a un grande dipinto in cui si mostra la battaglia di Trump e della sua amministrazione contro il furto di lavoro negli Stati Uniti. In realtà ci troviamo di fronte semplicemente a una serie di misure propagandistiche che ovviamente servono in previsione delle elezioni presidenziali del 2020.
Insomma, un sovranismo propagandistico, perché poi si ferma laddove invece la globalizzazione dei mercati, delle produzioni, dei meccanismi di globalizzazione funziona e funziona ancora, e non sarebbe nessun interesse da parte degli Stati Uniti mettere in discussione, bloccare, inceppare o quant'altro.
La borghesia internazionale, diciamo i capitalisti internazionali, primi per quelli americani, tutto stanno facendo, tranne che distruggere il meccanismo di mercato mondiale. Hanno interesse che questo continui, è stato costruito in modo da avvantaggiare proprio da un lato grandissimi produttori e dall'altra di avvantaggiare tutto il mondo della finanza che gira attorno sia alla produzione sia soprattutto alla commercializzazione dei prodotti. È chiaro che un sovranismo serio da questo punto di vista, che non potrebbe che in primo luogo colpire ed abbattere proprio il meccanismo dell'import-export, sarebbe fulminato politicamente per prima dall'elite mondiale, che non ha nessun vantaggio, non vede alcun vantaggio a limitare proprio il meccanismo di importazione e esportazione dei beni, così come attualmente configurato dalla cosiddetta globalizzazione, né più né meno.
Beh, questo è molto interessante, anche perché in qualche modo smonta la pratica della politica trumpista, ne lascia soltanto più la crosta ideologica, quella che serve a fare i tweet contro il sindaco di Londra, reo di essere di origine pakistana con la pelle scura un po' troppo basso, ma per il resto
se Trump volesse fare seriamente una politica economica di tipo sovranista non potrebbe che costruire una specie di Unione Sovietica a scoppio ritardato. Ci sono molte altre prospettive da questo punto di vista. È evidente che siccome non esiste da nessuna parte la possibilità di essere un centro produttivo che esporta e non importa nulla, perché è evidente che all'innalzamento dei dazi, la risposta sarebbe l'innalzamento dei dazi sui beni americani, se fosse una cosa seria, è chiaro che alla fine nel giro di pochi anni, si configurerebbero una serie di economie assolutamente chiuse su se stesse. Capirci, se vogliamo fare un esempio, tutto sommato, l'Europa e il mondo degli anni 20-30, che in cui le economie, anche a causa delle distruzioni della guerra, si chiudono pesantemente al loro interno. Una cosa di questo genere non sarebbe così semplice da far passare, da un lato, e dall'altra in realtà richiederebbe una tale ristrutturazione delle economie nazionali o delle economie, diciamo, di area locale, da prevedere un blocco dell'economia internazionale, io credo, per molti anni, perché è chiaro che qui andrebbe tutto ristrutturato, nel senso che oggi come oggi gran parte dei prodotti che circolano, almeno quelli che circolano in Occidente, sono prodotti che sono magari assemblati qua, non necessariamente, ma sono prodotti che di solito hanno 4-5 provenienze diverse, quindi stiamo parlando di una situazione in cui non è così facile per gli stessi signori del mondo pensare a una ristrutturazione economica in senso nazional sovranista, diciamo, no? Per cui tutto si fa e tutto si produce in casa, anche perché tra l'altro questo in poco tempo porterebbe a una crescita esponenziale dei prezzi dell'energia e a un crollo effettivo della capacità di creare mercato anche all'interno dei singoli paesi stessi, ecco. Poi andrebbe un po' smontata questa ipotesi che il sovranismo fa, per cui la chiusura dei mercati porterebbe automaticamente a un aumento dei posti di lavoro, a un aumento del reddito per le classi lavoratrici e via dicendo. Non è vero, nel senso che siamo dentro un'economia che complessivamente, sono economie che sono estroplesse, quindi tendenzialmente lavorano più per i mercati esteri che non per i mercati nazionali, e in questo momento si creerebbero, se non altro, dai 5 ai 10 anni di grande povertà su quegli stessi mercati nazionali che dovrebbero sostituire quelli internazionali, con conseguenze che ovviamente sarebbero disastrose per i lavoratori stessi che si trovano coinvolti nei processi produttivi. Ovviamente tutto il discorso che viene fatto sul sovranismo economico è in realtà fondamentalmente propaganda, non ha una realtà vera e propria.
Benissimo, mi sembra un aspetto molto molto interessante, anche perché smonta quanto di propagandistico ci sia rispetto alla realtà. Vorrei arrivare alla conclusione di questa nostra chiacchierata rimettendo il focus su quel confine tra Stati Uniti e Messico, sul quale, come dire, preme tantissima gente. Pensiamo alla grande marcia che era stata organizzata qualche mese fa proprio lungo il confine, e rispetto alla capacità anche di resistenza che si sta muovendo lungo quel confine. Se vuoi fare un accenno a questo, poi ci salutiamo.
Il fatto della marcia io credo che sia stato uno degli elementi più positivi degli ultimi anni in tutta questa vicenda, perché ha dimostrato una capacità comunque di organizzazione da parte dei migranti irregolari che oggi come oggi su confini come quello italiano, europeo in generale, manca nel modo più assoluto. Qui il vantaggio di parlare di confini via terra è ovviamente anche quello di una maggiore facilità di organizzazione nel tentativo di transitare. Dall'altra, tutto quello che è avvenuto non ha fatto che rafforzare i controlli da parte degli americani stessi e almeno dagli elementi che ho, il tentativo sempre più forte è in realtà quello di transitare sempre più sulle vie sicure, quindi l'utilizzo degli aerei piuttosto che dei bus, che chiaramente cosa facile non è e soprattutto è costosa. E io so che attorno, leggevo recentemente degli articoli sulla Jornada, sui giornali messicani, c'è un fiorire sempre più forte di una sorta di credito parallelo che è quello che permette a chi vuole migrare di ottenere il denaro necessario per emigrare in modo meno devastante che non quello che oggi viene represso pesantemente, cioè il passaggio del confine a piedi o guardando Rio Grande sostanzialmente. Quindi una delle cose a cui stiamo assistendo in questo periodo ed è sempre più forte, soprattutto in un paese che ha un numero di mafie abbastanza impressionante come il Messico, è quello proprio di una sorta di credito parallelo con venature, diciamo, da criminalità organizzata che sta lucrando pesantemente sul rafforzarsi dei controlli e sulla necessità anche dei più poveri di trovare i soldi per ottenere un biglietto che gli permetta di prendere un qualche mezzo che li scarichi negli Stati Uniti.
Chiarissimo. Ti ringrazio moltissimo e alla prossima.
Alla prossima, ciao a te, ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Ciao.